Fare affari in Cina significa affrontare trattative che si chiudono quasi sempre a cena, col bicchiere in mano.
Dalla Cina, dove ti hanno poca confidenza vera, perché alla fine loro guardano gli affari, mi sono portato via due amici che ancora oggi siamo quasi quasi fratelli.
Incontri di lavoro in Cina e legami intimi detti Ziji, in una puntata che si intitola Relazioni cinesi.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Si racconta di Cina, di lavoro in Cina, in un'epoca abbastanza lontana, perché il nostro protagonista, il nostro ascoltatore Mario, che è un veneto verace, ha lavorato tantissimo, credo lavori ancora, con la Cina, in anni in cui davvero era tutto molto molto diverso. Ce lo racconta molto bene in questa sua storia. Ma parliamo anche e soprattutto di relazioni cinesi, di relazioni con persone cinesi, come ci ha appena detto Mauro, ma anche di una qualità di relazioni che in Cina viene definita Ziji, che ha a che fare con una sorta di persona eletta che incontriamo nella nostra vita, che in alcuni casi può essere un familiare, può essere una moglie o un marito, in altri invece può essere un amico molto molto particolare. Quindi passiamo da come si lavorava in Cina 30-40 anni fa a come si sta in Cina tra persone anche oggi. La puntata si intitola Relazioni cinesi. Benvenuti. Sono la prova provata che è vero quello che qualcuno una volta disse: se fai il mestiere che ti piace, non lavorerai mai nella tua vita. Sono un lavoratore autonomo. Per vivere faccio il dirigente consulente strategico per lo sviluppo e la gestione commerciale delle imprese manufatturiere e commerciali italiane ed estere nel mondo. Mi ritengo una persona molto fortunata, perché da circa 40 anni le aziende mi pagano per fare quello che mi piace: visitare altre aziende e persone nel mondo per studiare situazioni commerciali, distributori, fornitori, concorrenti, fare fiere. Tutto questo per capire e cogliere opportunità di business che a molti passano accanto ma non vengono colte o viste. Il mio mestiere mi ha portato in 108 stati nel mondo. La mia prima volta in Cina è stato nell'87, avevo 24 anni. Ci sono tornato nel 91 e poi ho iniziato ad andarci, sempre per lavoro, più volte l'anno, fino ad andarci con regolarità una volta ogni mese, rimanendoci mediamente una settimana. Nella città di Suzhou, nello Jiangsu, a 2 ore di auto ad ovest di Shanghai, ho avuto dal 97 al 2012 un piccolo ufficio con 4 collaboratori del posto, i quali lavoravano in team con le 4 persone che avevo nell'ufficio in Italia. Sempre con l'aiuto della socia, la mia amorosa per sempre, mia moglie, che gestisce e gestisce ancora oggi l'amministrazione aziendale mia e della nostra famiglia, gestivamo gli acquisti e gli accordi tecnico-commerciali di tantissimi prodotti: ferramenta, carriole, rubinetti, ferri da stiro, condizionatori, strumenti musicali, videogiochi, alberi di Natale, mobili da giardino, sciarpe, berretti e altro, solo per citarne alcuni. Insomma, di tutto. Ogni prodotto aveva le sue specifiche, le criticità, il suo imballo, i punti di controllo da verificare, il prezzo da definire. Mi ricordo ancora oggi l'emozione e lo stupore del primo ordine di MP3. Portai a casa un campione dicendo che ci stavano ben 1000 canzoni dentro a quel piccolo coso di plastica.
Far capire i nostri imprenditori che siamo noi che ci dobbiamo adattare ai cinesi, perché i cinesi sono fatti così e loro lavorano in quei modi là. E infatti il successo che ho avuto con molti dei miei clienti sono stati quelli che hanno capito come funziona in Cina e hanno organizzato le loro vendite, i loro acquisti, gestendo come in Cina funziona.
La mia attività principale dei giorni che passavo in Cina era principalmente andare a visitare sul posto i potenziali nuovi produttori trovati nelle fiere. Non si facevano ricerche sul web all'epoca. Facevo un mio personale audit per poter valutare e stabilire quale scegliere tra i tanti fornitori, sempre tutti apparentemente uguali, per poi, in accordo con il mio cliente, iniziare a definire gli accordi tecnico-commerciali. Le condizioni climatiche erano le più varie e variegate, d'estate anche 45 gradi, d'inverno meno 25. Visitavo attività produttive di ogni genere, come ad esempio alcune fabbriche a Tianjin, dove 7 giorni su 7 gli uomini spaccavano con una mazza a mano pesantissima dei pezzi di rotaie del treno che poi fondevano per far diventare badili e zappe che io acquistavo per conto di un gruppo di grossisti di ferramenta italiano. Ricordo un'azienda nella provincia di Hebei che produceva raccordi in ghisa che io acquistavo a container per un cliente in Venezuela. In quel viaggio c'era con me anche mia mamma, che aveva 76 anni. Non riuscirò mai a dimenticare il calore e soprattutto l'aria che si respirava in quei capannoni, aria piena di polvere di carbone. Ricordo un bambino che aveva uno spago legato alla caviglia e alla ruota del carretto, perché non potesse andare in giro per la fabbrica e avvicinarsi al fuoco, perché la mamma stava lavorando. A Shenyang mi ricordo un gennaio a far visita ad un'azienda produttrice di calzature antinfortunistiche. C'erano meno 26 gradi e per riscaldarmi e per farmi piacere mi offrirono una lattina di Fanta calda, riscaldata nell'acqua bollente. La Cina era molto diversa da quella di oggi. Oggi i cinesi mi vengono a prendere in hotel con la Porsche o il Range Rover, viaggio con treni a 300 km orari, dormo in hotel di catene occidentali. Invece all'epoca la Cina era come gli anni 60 da noi, tutto in costruzione, ex contadini o artigiani che correvano 24 ore su 24 per guadagnare qualcosa, una confusione tutta cinese.
So many roads, it's hard to know what to do.
Non c'era nulla di occidentale, nessun hotel occidentale, tranne che a Pechino, Shanghai e Canton. E poi le colazioni mattutine erano composte da brodaglie di ogni sorta, con cose inimmaginabili che galleggiavano, carni e pozioni mai viste. Oppure le zampe di gallina bollite che vedevo sgranocchiare con gioia alle 7 del mattino. Avrei pagato 10.000 lire, eravamo ancora ai tempi delle lire, per 2 fette di pane e un cucchiaio di marmellata. A pranzo si replicava, ero il loro importantissimo ospite e mi portavano con orgoglio nei loro ristoranti preferiti. Una sera un fornitore mi portò nell'ennesimo ristorante pregiato e ad un certo punto arrivò il piatto forte dentro una zuppiera. Fanno girare il tavolo rotondo fino a quando la zuppiera è davanti a me. Tolgono il coperchio e trovo una tartaruga nel brodo. Per loro un piatto prelibatissimo. Io mi sono salvato con chili di riso fritto. Una signora, la sera in cui firmammo il contratto finale, mi invitò a cena, come da tradizione, assieme alle sue più fedeli operaie. Io ero il trofeo da esporre perché portavo lavoro dall'Italia. Producevano per noi le leve metalliche che venivano montate nelle pompe per l'agricoltura a spalla di un'azienda veneta. Nel corso della cena iniziò anche l'altro calvario, cioè il bere. Io sono un veneto 100% astemio, non tollero nemmeno la birra. Fare affari in Cina significa affrontare trattative che si chiudono quasi sempre a cena col bicchiere in mano. A cena tutte le donne iniziarono a bere e a fare gampei.
Ho capito col tempo che poi quando sei a cena, mangi, bevi, loro devono socializzare con te, si chiama Wanxi, questa socializzazione in cinese, e lì cominciano, ogni tanto alleva su, qualcuno si alza e ti porta, si prende lì quel bicchierino di superalcolico che è una cosa orrenda e ti fa campei, campei, quindi tu ti alzi e loro lo bevono tutto in un fiato per farti vedere il rispetto che hanno nei tuoi confronti.
Ammetto che comunque mi sono divertito un sacco e mi è piaciuto tutto, ogni singolo chilometro delle migliaia che ho fatto in tutti questi anni. In quel contesto mi sono trovato un giorno a Ningbo, nello Zhejiang, oggi bellissima città lussuosa, allora una città ancora di vecchio stampo cinese. Mi trovavo in aeroporto per iniziare finalmente il viaggio di ritorno a casa, Ningbo, Pechino, Francoforte, Venezia. Era verso sera, quel giorno avevamo fatto l'ennesimo viaggio di ore con l'ennesima Santana affumicata, mangiando pochissimo. Io ero già dentro al terminal di fronte al gate. Peng, il mio amico cinese, era già partito. Avevo molta fame, ma non avevo più soldi in tasca. Non vedevo l'ora di arrivare a Pechino, dove potevo cambiare qualche dollaro e mangiare. Nel 98 l'aeroporto di Ningbo era piccolissimo e vecchissimo, di stampo sovietico, non accettavano carte di credito e valuta straniera. Era strapieno di gente, sembrava di essere in una delle nostre stazioni ferroviarie negli anni 60 o 70. Come succedeva spesso a chi come me andava in Cina in quel periodo, mi trovavo ad essere l'unico foresto dell'aeroporto. La gente mi guardava come un marziano, con gli adulti non si incontravano mai gli occhi quando li osservavo, invece i bambini mi guardavano spudoratamente, con la stessa innocenza dei bambini di tutto il mondo. La fame era veramente tanta e con pochi soldi in tasca potevo fare ben poco. Tirai fuori tutto quello che avevo, anche le monetine, e mi avviai all'unico negozio disponibile che vendeva cose da mangiare. Mi fanno capire a gesti che il massimo che mi posso comprare è un sacchetto di pistacchi col guscio. Quindi mi accomodo col mio sacchettino vicino a un cestino dei rifiuti. Lì comincio ad aprire un pistacchio alla volta, lasciando cadere il seme in bocca senza toccarlo, per poi lanciare i gusci vuoti nel cestino come fosse un gioco. Per i due bambini che continuavano a osservare questo mio fare ripetitivo divenne motivo di divertimento e ridevano guardandomi. Sorrisi loro dicendo «Italy», indicando col pollice destro il mio naso, come fanno i cinesi, e loro giù a ridere con l'imbarazzo palese dei genitori. Quindi presi due biglietti da 1000 lire dal mio portafoglio e glieli regalai, uno per ciascuno, dicendo «Chega Italy». Chega era una delle 10 parole che sapevo in cinese, che significa «questo», quindi «questo Italia». Felicissimi sono andati dai genitori, quelli mi hanno fatto un cenno ringraziandomi con un po' di vergogna. Il mio problema però, adesso che avevo finito il sacchetto di pistacchi, era la sete. Io credevo di tenere duro fino all'imbarco, perché contavo sulla bottiglia d'acqua che avrei trovato in aereo, ma il sale dei pistacchi mi aveva impastato parecchio la bocca e avevo quindi tantissima sete e mancava ancora un'ora all'imbarco. Naturalmente l'acqua dei rubinetti era off limit, avrei pagato oltre 10.000 lire per una bottiglietta, anche per una Fanta calda. Ma ecco che accade il miracolo. Si ripresentano davanti a me i due bambini con un sorrisone grande così e mi porgono una lattina di Coca-Cola. È stata la Coca-Cola più buona del mondo, perché mi ha spento la sete, ma soprattutto per come mi è stata donata. Anche nel berla facevo divertire i bambini, perché la bevevo senza mettere le labbra sul barattolo, ma solo lasciandola scendere in bocca, chissà dove era stata fino a qualche minuto prima quella lattina. Loro erano convinti che anche questo lo facessi per scherzo, come con i pistacchi. Naturalmente rimasi al gioco e strizzavo l'occhiolino per farli ridere ancora di più. Little China girl, I hear her heart beating loud as thunder, soul the stars crushing. I'm a mess without my little China girl. Lui è David Bowie che canta China Girl in una puntata in cui davvero si raccontano storie incredibili che arrivano dalla Cina, e tutto grazie a Mario. Pronto? Ciao Mario, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te.
Benvenuto, come stai?
Benissimo, grazie per avermi chiamato.
Ma grazie a te per la storia. Mario, senti, in breve, tu come lo definiresti il tuo lavoro, quando qualcuno ti chiede che lavoro fai?
Guarda, una cosa che mi piace dire è che io sono una persona che va in giro per il mondo a trovare posti dove piantare piantine che poi crescono e le aziende raccolgono i frutti nel tempo, perché il business development è capire le situazioni, le opportunità, cogliere segnali di mercato dove molti non hanno capito che sono opportunità di business che io vado a creare, a sviluppare per chi mi paga per fare questa attività. E poi è bello vedere che su 10 piantine 8 non vanno in porto, 2 portano frutti che ripagano tutto quanto il lavoro fatto. Questo è lo sviluppo del business.
Ma quindi
delle mie aziende che seguo.
Tu hai un'azienda tua che lavora e fa consulenza per altre aziende, giusto?
Sì, questo faccio.
Okay. E questo da quasi 40 anni.
Da quasi 40 anni, sì.
Da quasi 40 anni. Senti, so che è una domanda difficilissima, ma quanto e come è cambiata la Cina da quelle prime volte che tu ci andavi ad oggi? Cioè, è diventato un paese iperindustrializzato, ipermoderno, o rimangono delle sacche rurali dove la vita sembra quella degli anni 60, come dicevi tu?
Beh, le sacche rurali ci sono ancora e resteranno ancora per tanto tempo, però le grandi città sono stravolte in questi anni in maniera, come dicevo nella mia lettera, Suzhou, che è una città brillante, stupenda. Allora non c'era un hotel internazionale, adesso c'è di tutto, trovi tutto quello che vuoi, sembra essere a Manhattan in quei paesi, quindi sono veramente sviluppati tantissimo, ma in maniera spaventosamente veloce, perché è bello vedere.
Certo. Senti, Mario, per capire, tra i 10 oggetti che abbiamo davanti a noi in questo momento nella nostra vita, no? Un orologio, un telefono, un portafoglio, quanti sono fatti in Cina in media?
Ma io credo che il 70-80% è fatto in Cina, anche se adesso si spostano in Vietnam, si spostano in Malesia, si spostano in altri paesi per tanti motivi. Però oggi l'80% dei nostri prodotti che abbiamo qui ad uso comune è prodotto in Cina.
Senti, invece c'è una cosa che mi incuriosisce molto. Tu dici che spesso alcuni industriali italiani non accettano certe cose della Cina. Mi spieghi meglio cosa significa?
Ma non accettano di essere flessibili, perché la Cina, come qualsiasi altro paese, ha il suo modo di fare, il suo modo di gestire le cose, e loro sono particolari, hanno i loro tempi, i loro metodi, sei tu che ti devi adattare a loro. Quelle opportunità di business che ti dicevo prima, che sono semplici e molto deboli, sono grosse opportunità, ma se tu non sai adeguare il tuo sistema a come fanno loro, certamente non fai niente, perché questi non sono capaci di fare come voglio io, ma qualcun altro molto più intelligente di questi riesce a cogliere e fare business insieme con i cinesi e fare grosse attività importanti. Purtroppo molti dei nostri imprenditori arrivano lì e dicono: ah, questi non capiscono niente. Non è vero, devi parlare nel modo come loro devono essere, sono abituati a parlare, e così porti a casa fiducia e anche il business che stai cercando.
Stai facendo. Senti, ma c'è anche una questione legata, che so, alla protezione dei diritti dei lavoratori o dei diritti civili in generale?
Sì, io ho portato un'azienda che faceva dei prodotti particolari, dove volevo anche controllare il prodotto, come veniva fatto a livello di sicurezza e di protezione per i lavoratori, dove lì non c'era nessun diritto, nessun controllo, e infatti non abbiamo fatto nulla, perché loro giustamente pretendevano questo tipo di attività. Certo. La lavorazione del cromo era un'attività molto pericolosa, e lì non c'erano protezioni, e questo ha detto: io con questi qui non ci lavoro. Ed effettivamente è stato così.
Senti, qual è la qualità che preferisci nei cinesi? So che è molto generica, come stiamo generalizzando, però
la velocità di capire che cosa noi abbiamo bisogno e di portartelo fatto, pronto, subito, perché loro sono svelti a capire quello che noi abbiamo bisogno e di metterlo in pratica.
Certo.
Mentre altre aziende ci mettono molto tempo, loro sono molto molto veloci a fartelo.
Mario, l'ultima cosa che mi incuriosisce, cioè, te ne farei 100 di domande, ma purtroppo il tempo è quello che è, della, devo dire, squisita e variopinta cucina cinese, al netto delle zampe di gallina, però insomma ci sono delle cose buonissime della cucina cinese, che è vastissima. Qual è la cosa che quando vai dici: non possono mangiarla?
No, fammi un'altra domanda, perché il riso fritto è stata l'unica cosa che mi ha salvato. Non c'è, sì, diciamo che la cucina cantonese ha delle cose molto molto buone, però sono fatto male su queste cose.
Non è roba per te.
Non andava per me. No, scusami, Matteo.
Di cosa? Figurati, Mario. Ti ringrazio davvero tantissimo, perché è stata una storia che ci ha portato là, in quel posto così, così vicino, perché come dici tu, siamo contornati di oggetti che arrivano da lì, ma comunque che resta un posto molto, ancora molto remoto. Grazie davvero, Mario, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te, Matteo.
A presto.
Ciao.
Loro sono The Doobie Brothers che cantano China Groove e ora la parola passa a Agnese Scappini che ci racconta qual è il suo punto di vista o il nostro punto di vista della storia di Mario.
La storia di Mario ci racconta il concetto di straniero nel senso più bello di questo termine, nel senso che noi italiani conosciamo profondamente ma che forse in quest'epoca stiamo un po' disconoscendo o abbiamo dimenticato perché siamo arrivati a temere lo straniero. Essere stranieri nel mondo e avere stranieri nel nostro mondo è una delle capacità più importanti che l'umanità ha, perché noi siamo esseri adattivi. La nostra capacità, la nostra intelligenza stessa si può ridurre nel suo senso proprio nella nostra capacità adattiva. E credo in maniera anche molto fedele alla nostra nazione che noi italiani siamo dei privilegiati in questo senso, perché siamo molto capaci di adattarci. Siamo molto capaci di integrarci, siamo molto capaci di esportare le nostre competenze, le nostre qualità. Ce l'hanno insegnato i romani. I romani divennero il popolo più forte e potente dell'epoca antica, non perché erano semplicemente più forti, ma perché seppero integrare le diverse culture, facendole convivere. E questa è stata la grande arte dell'antichità, che oggi forse in quest'epoca abbiamo un po' perso e dobbiamo sempre più ritrovare.
Matteo Caccia racconta.
Una delle relazioni più intime nella cultura cinese è nota come Ziji, il profondo conoscitore, colui che ti conosce tanto quanto tu conosci te stesso. Questa è una connessione al di fuori di qualsiasi ruolo sociale, qualcosa che va oltre perfino la migliore amicizia, è come un'anima gemella platonica. I cinesi descrivono il sentimento che un profondo conoscitore ispira come diverso dai sentimenti amichevoli, romantici o familiari. È considerato un quarto tipo di sentimento. Ecco, inizia così il racconto di Lei Wang, una giornalista e scrittrice di origini cinesi che attualmente vive nello stato dello Iowa, negli Stati Uniti. La sua storia parte proprio da questa parola cinese, Ziji, e racconta la sua visione delle relazioni, decisamente non convenzionale. L'abbiamo letta su New York Times e si intitola Volevo solo desiderarlo, non averlo. State con noi. Ziji è un'amicizia con una certa scintilla, ma non proprio del romanticismo, possiamo definirla una relazione spirituale ideale. In una canzone il cui titolo si traduce in Profondo conoscitore blu, la cantante cinese Chen Rui canta di un sentimento che non è come l'attaccamento di un amante, ma come la persistenza del vino. Non una passione oceanica, ma un debole desiderio come un piccolo fiume azzurro con piccole onde. Il mio Ziji e io ci siamo incontrati a un campo estivo di scrittura dove abbiamo trascorso 4 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, per 6 settimane, leggendo e commentando i nostri scritti. Tutti nel nostro laboratorio sapevano che io e lui amavamo le nostre reciproche storie, il che significava che amavamo le nostre anime. Ho capito fin dall'inizio che aveva una compagna da molti anni e che non era possibile che ci fosse una relazione tra noi, nel senso tradizionale intendo. Ma ci siamo avvicinati comunque. Gli Ziji sono rari. Gli antichi cinesi credevano che trovarne anche solo uno al mondo fosse più difficile che trovare 10.000 pezzi d'oro. Amici per sempre, così ci siamo promessi. Lui non ha tenuto nascosta la nostra vicinanza alla sua compagna. Io non avevo bisogno di tenerla nascosta a nessuno, eppure il nostro reciproco attaccamento mi sembrava strano. Non sapevo come gestire questo tipo di unione. Volevo rispettare la sua relazione amorosa e monogama che durava da 15 anni, di cui diceva solo cose belle. Non volevo minacciarla. Eppure la nostra vicinanza sembrava comunque precaria. In passato ho perso amici platonici dopo che si erano sposati e questa relazione mi sembrava più che platonica, anche se meno romantica. Volevo trovare una situazione simile precedente per paragonarla a questa, ma perfino tra i miei amici non convenzionali non sono riuscito a trovarne una tanto intima, ma che non implicasse sesso, appuntamenti o poliamore. La definizione di amore platonico non trae origine dall'assenza di sesso, origina invece soprattutto dall'intensità dell'amore. Ciò che chiamavamo platonico, nel nostro caso, era il gradino più alto della scala dell'amore di Platone, che andava dall'amore umile, terreno, all'amore celeste, l'amore nella sua forma più spirituale. Sia il mio CG che io volevamo questo amore ultraterreno per sublimare i nostri sentimenti in qualcosa di puro. I campi estivi per adulti tendono a far tornare tutti i quattordicenni. Ci sono state molte cotte quell'estate. Alla fine del campo, lui e io non ne abbiamo fatto un dramma, volevamo solo mantenere il nostro prezioso legame e abbiamo iniziato a mandarci messaggi ogni giorno, anche se non ci chiamavamo mai. Volevamo sentire la nostra reciproca mancanza e vederci di tanto in tanto, quando andavo a trovare il mio migliore amico che si era trasferito in una città vicina a dove viveva lui. Quello che volevo era qualcosa a metà che potesse rimanere tale. Mi è sempre piaciuto il desiderio più dell'avere, la vigilia più che la mattina di Natale. E dopo tutto, circondata da esempi di relazioni finite male, nelle quali il romanticismo muore dopo un paio d'anni, la passione svanisce poco dopo il matrimonio, può sembrare che l'amicizia, specialmente l'amicizia con un desiderio insoddisfatto, sia l'affare migliore. Ho un altro amico, gli altri pensano che io lo stia frequentando perché vedono come ci comportiamo nelle occasioni sociali, ci abbracciamo, ci guardiamo negli occhi, non usciamo insieme, spieghiamo sempre. Il nostro è l'affare migliore, perché questo tipo di relazione è meglio che frequentarsi. Un recente episodio del podcast di Ezra Klein ha introdotto l'idea di persone che sono i punti fermi nella tua vita. Spesso questi includono i familiari e in particolare i coniugi. Sono le persone con cui prendi le decisioni importanti della vita. Eppure mi chiedo, perché gli amici non dovrebbero rientrare tra i punti fermi?
Strategic angles indirectly revealed, uniting human form and manufactured deals. Nobody in a hurry, buy in a trance. You give your best for love in a classic.
Insomma, io avrei voluto essere un punto fermo del mio CG, ma sua moglie era già il suo punto fermo. E dopo alcuni mesi di messaggi quotidiani, mesi in cui eravamo profondamente amici e stavamo programmando di vederci brevemente durante le vacanze, lei si è sentita ferita dalla nostra vicinanza e lui non voleva ferirla. Avrei voluto affrontare il problema di trovare un modo per mantenere la nostra connessione, forse avrei potuto incontrarla, perfino fare amicizia con lei, ma lui non pensava che questo fosse un'opzione. E ora non ci sentiamo più, e capisco come questo sia un bene per lui, mantenere dei limiti, onorare i bisogni della sua compagna. Capisco come sia un suo regalo per lei, non un sacrificio. Ma penso anche come questa scelta potrebbe essere frutto del pregiudizio di una cultura che dà priorità alle relazioni stabili rispetto a tutte le altre. E quando la scelta si basa su ciò che si suppone si debba fare, il regalo può trasformarsi nel mero pagamento di un debito. Se non fosse stato per le circostanze, saremmo potuti cadere in una storia d'amore convenzionale. Forse mi sto sforzando tanto per trovare una categoria ibrida che definisca la nostra relazione, perché non voglio che questa sia una tipica storia di amore contrastato. In quella storia sarei semplicemente l'altra donna, quella che si strugge. Una volta ho avuto una relazione monogama a lungo termine. Volevo esplorare la non monogamia da un po' di tempo in quel periodo, ma il mio partner di allora pensava che il vero amore significasse non avere bisogno di nessun altro. Quando ho però visto due miei amici poliamorosi di Shanghai optare per il matrimonio, ho capito quanto questa coppia si amasse, anche se le loro damigelle e i loro sposi, all'insaputa dei loro genitori cinesi tradizionali, erano per lo più composti da ex conosciuti su Tinder. Quando il mio compagno ha accettato di provare ad aprirsi, ha detto: «Non ti amo per come voglio che tu sia, ti amo per come sei». Per qualcuno che credeva che l'amore significasse non avere bisogno di nessun altro, ha cominciato a frequentare molte più persone di me. Io non volevo relazioni frequenti, nuove ed eccitanti, volevo solo avere la libertà di avvicinarmi a quelle straordinarie. Io non so ancora se sono monogama o poliamorosa, dipende dalla persona e dalle circostanze. Quello che so è che sono stanca di questa instabilità. Mi piacerebbe avere un compagno di vita, ma mi chiedo come gli spiegherei il mio affare migliore e se potrei vivere in una comune un giorno con i miei amici e aiutare a crescere i loro figli. E poi gli dovrei spiegare chi è il mio CG e quale tipo di relazione ho avuto con lui. Una persona per la quale provo un desiderio ricambiato, anche se non ho bisogno che il desiderio venga soddisfatto e si trasformi in una relazione. Questo più di niente, ma meno di qualcos'altro, come si chiama? Forse è meglio non nominarlo. Tutto quello che so è che voglio una relazione che possa contenere tutto questo. Si intitola Softly, mentre la storia che vi abbiamo raccontato, scritta da Lee Wang, si intitola Volevo solo desiderarlo, non averlo. L'abbiamo trovata sul New York Times. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a chiudere la settimana con l'ultimo episodio, ovviamente solo di questa settimana, della nostra storia seriale originale, la storia di Silvana.
Matteo Caccia racconta.
Siamo in Ecuador, nella nostra storia seriale originale che è partita lunedì. Siamo in Ecuador e Silvana, insieme ai suoi due amici, cioè Silvio e Fabio, e insieme anche a un ragazzo del posto, è un portatore, si chiama Roberto, sono partiti per una spedizione di 5 giorni che dovrebbe portarli a conquistare la vetta del vulcano Sangay. Roberto è un personaggio incredibile che merita un piccolo approfondimento. Ripartiamo da qui. Roberto è fortissimo e trasporta un peso incredibile avvolto in un sacco di juta, ma non si lamenta mai.
Credo che il rapporto tra i portatori e le spedizioni vari molto a seconda di chi è nelle spedizioni e di come sono i portatori. Roberto era straordinariamente in gamba e disponibile e noi eravamo felici di averlo, anche perché era stato l'unico che aveva accettato coraggiosamente di accompagnarci in un'impresa dove avrebbero dovuto essere 3 i portatori, per cui gli eravamo estremamente riconoscenti. L'abbiamo considerato sempre come il quarto membro della spedizione. Per noi era parte del gruppo, era proprio parte della spedizione, si è creato proprio un bel rapporto.
Superiamo il valico detto Castillo, a 3800 metri sul livello del mare, e dopo una serie interminabili di salite e discese ed una sosta intermedia che avviene in prossimità di un torrente chiamato Yanan Yaku, che in Quechua significa acque nere, a circa 3500 metri, arriviamo finalmente al campo base, che si trova appunto alla base del vulcano, 3600 metri.
Campo base non è quasi nulla, è semplicemente una zona un po' più piatta e più aperta di altre, dove si vedono i resti dei fuochi che sono stati fatti dalle spedizioni precedenti. Ecco, un posto comodo dove piantare la tenda, ma non c'è assolutamente nient'altro.
Qui prepariamo l'accampamento e montiamo le tende. Io, dopo 8 ore di cammino quasi ininterrotto, sono tanto stanca che vorrei solo dormire, ma Silvio e Paolo sono dei cuochi fantastici e riescono a cucinare un'ottima pasta asciutta che mi convincono a mangiare.
Durante queste spedizioni c'è anche una bella dose di adrenalina, ti dà la forza di andare avanti. Però io, quando arrivavo alla fine della giornata, ero stanca fisicamente e avevo bisogno di dormire. Addirittura non avrei neanche mangiato la prima sera, perché non avevo neanche la forza di tirar fuori o di fare niente. Per fortuna c'erano Paolo e Silvio che hanno cucinato la pasta asciutta e mi hanno obbligato a mangiarla, dicendo: no, guarda che devi mangiare, non puoi salire se non mangi. E ho mangiato e poi immediatamente mi sono addormentata. Comunque,
Dopo il tramonto, le lingue di lava incandescente che luccicano nel buio lungo il pendio della montagna ci regalano uno spettacolo che toglie il respiro, reso ancora più emozionante dai continui boati che rimbombano nel silenzio assoluto della notte.
Il Sangai erutta continuamente. Di notte ci siamo resi conto che non era solo fumo, ma c'era proprio la lava, c'erano queste colate di lava che scendevano e di notte si vedevano benissimo. Di giorno sembra tutto nero, ma di notte le vedi, e di notte era uno spettacolo pazzesco. È il buio più totale, le stelle, il cielo e in fondo queste lingue di lava che scendono con questo rumore continuo che diventava sempre più forte. Oltretutto più ci avvicinavamo al vulcano e più il rumore delle eruzioni era sentibile, era forte proprio.
Prima di andare a dormire, Roberto ci domanda se il giorno dopo potrà salire con noi fino alla cima della montagna. Questa domanda ci giunge inaspettata, perché gli indigeni hanno generalmente una specie di timore reverenziale nei confronti di Taita Sangai e nessun indigeno fino a quel momento era mai salito sulla sommità di quel vulcano.
Per gli indigeni il Sangai è una specie di divinità, loro lo chiamano Taita Sangai, e Taita nella lingua quechua vuol dire proprio signore, come divinità, ecco. Per cui per loro è un tabù, non ci salgono, lo vedono, lo sentono, ma non ci salgono. È qualcosa di sacro, una specie di montagna sacra dove non si può salire. Nessun indigeno c'era mai salito e è considerato così.
Roberto invece sembra desiderare moltissimo di poter salire fino alla cima e ci dice di aver chiesto il permesso di salire anche ad altre spedizioni, ma nessuno mai ha consentito, forse perché le guide temevano che un portatore che conoscesse la strada di salita potesse rappresentare un potenziale concorrente.
Portatori sono anche considerati come delle guide in alcuni casi. Le guide locali hanno sempre cercato di tenere però l'esclusiva almeno per una parte dei percorsi, perché temono che potrebbero non essere più richieste. Per cui alcune parti di strada e di cammino le guide le fanno senza i portatori, lasciano indietro i portatori per questo motivo.
Noi naturalmente non abbiamo nulla in contrario a che Roberto salga e quindi ci accordiamo per svegliarci tutti e quattro la mattina dopo all'alba, a meno che non piova, e partire tutti insieme per affrontare la giornata più emozionante e più faticosa, la conquista della cima. Sono Ella Fitzgerald e Joe Pass che cantano Slow Boat to China, una lenta barca verso la Cina, per chiudere una puntata che si intitolava Relazioni Cinesi. Grazie a tutta la redazione, a Federico Bernocchi, ad Anita Panizza, a Luca Micheli, a Paulino Corleoni, grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie e ad ascoltare il nostro programma e i nostri podcast. Ogni volta che vi incontro in giro mi raccontate come ascoltate, quando, io sono sempre molto felice. Ora ascoltiamo anche il GR di Radio 24 e noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!